domenica stai in fede, figlio, ti sono perdonati i peccati. Perdonati i peccati. Immaginate la sorpresa dei presenti, in particolare degli scrivi, perché costui parla questa bestemmia. Chi può perdonare i peccati se non Dio solo? È vero. Dio solo può perdonare i peccati, ma il figlio dell'uomo, Gesù, può perdonare i peccati perché è là ed è Dio. Ecco, noi i tre momenti di questa impressione. Dio perdona, Cristo perdona e Cristiano perdona. Dio perdona la prima lettura del capolavoro, la storia di Davide, del suo peccato e di questo Dio che perdona. Però prendo un'altra vista, è quella che ci ha regalato il Papa Benedetto XVI nella sua prima enciclica, Deus Caritas Est. Il Papa nota in maniera molto acuta e intelligente la novità dell'immagine biblica di Dio rispetto al culmine della filosofia greca, Aristotele. Scrive il Papa. Per Aristotele la potenza divina non ha bisogno di niente e non ama, soltanto viene amato. Invece il Dio della Bibbia, il Dio cristiano, ama. Il suo è un amore gratuito e un amore che perdona. Dobbiamo ammettere con malinconia che in tanta cultura popolare e nella testa e nel cuore di molti cristiani Aristotele stravince sulla Bibbia. Ve lo faccio in agosto, ve lo faccio capire con un esempio facilissimo. Prima, appunto, cosa pensa Aristotele e chi pensa come lui, e poi cosa pensano i cristiani attraverso il testo formidabile di Don Bruno Maggiore. Cosa pensa Aristotele? Sentite un bambino di 8 anni. Stanotte, mentre dormivo, è venuta una tromba marina così cattiva che ha fatto cascare tutte le cabine, tutti gli altri, e ha portato le barche sulla strada, e tutta la gente si è spaventata e ha gridato odio. Il prete è andato a suonare le campane, ma il campanile non c'era più. La mia mamma, per non farmi spaventare, quando è venuta a svegliarmi la mattina, mi ha portato una pesca e mi ha detto che tutto era successo per un colpo di tosse del Padre Eterno, perché era ancora affrettato, immagine di Dio, colpo di tosse del Padre Eterno, perché era ancora affrettato. Quando mi sono affacciato alla finestra e ho visto tutto l'accaduto, ho detto, ma perché il Padre Eterno, quando era affrettato, non prende un po' di sciroppo? Il Dio di questo bambino è un Dio lontano dal mondo, è un Dio Padre Eterno, nel senso negativo di questa parola. Fa quello che vuole, quanto vuole, a chi vuole. Queste immagini di Dio dice moltissimi cristiani. Invece come diverso è molto di Dio. Don Bruno Maggiore, commentando la parabola del Padre Misericordioso, scrive così. Il figlio minore non conosce suo padre, né quando si allontana da lui, né quando decide di tornare. È convinto di aver perso l'amore del padre dei cristiani, che dicono, ma Dio non c'è, non mi vuole bene, non mi aiuta, mi manda questa disgrazia, ma perché fa così? Amen. È convinto di aver perso l'amore del padre, di doversero meritare di nuovo. Invece il padre non ha mai smesso di amare. Non lo lascia neppure parlare. Il suo amore, l'amore del papà, precede il pentimento e la conversione. Il padre è molto diverso da come il figlio lo immaginava. Capire finalmente il padre è il vero ritorno, la vera conversione. La conversione che devono fare molti cristiani, magari tutti noi, è questa. A una vera immagine di Dio, a una vera immagine di Dio, che per noi è Gesù, crocifisso del sotto, nei suoi amici, che Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo. Ma come fanno i cristiani a avere l'immagine giusta di Dio quando tutte le statistiche dicono che i cristiani non leggono la Bibbia, non leggono i Vangeli, che in modo particolare i cristiani italiani sanno il cristianesimo, e invece pare che non lo sanno così bene. Questa è una domanda: non basta essere italiani, avere il Papa in casa o essere battezzati per sapere, per conoscere il volto di Dio? Questo è il primo punto. Dio perdona, occorre conoscere di più il volto di Dio. Secondo punto, Gesù perdona. È il Vangelo di oggi. Tutto il racconto è centrato su questa frase. Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati? Dico a te, disse il paralitico, alzati, prendi la tua barella e cammina. Una frase terribile per i suoi ascoltatori, una bestemmia, una frase blasfema, perché appena Dio perdona i peccati. Ma per voi cristiani, una frase bellissima: Dio, in Gesù di Nazareth, ci perdona. È bellissimo essere perdonati, andare a confessarsi e dire: Dio ti assume, vai avanti. Quello che è il tuo passato è nelle mie mani e nel mio cuore. Tu ricominci. La confessione va vista così, come il sacramento dei giovani, di chi vuole restare giovane, di chi vuole tutti i giorni ricominciare e fare una vita più bella, più significativa. E che Gesù perdona, tutta la sua vita te lo racconta, quando dice: Padre, perdona loro che non sanno quello che fanno, ed erano i suoi assassini. Quando dice al buon padrone: oggi sarai con te in paradiso. Terza e ultima riflessione: il cristiano perdona. Il cristiano perdona. E su questo punto, del Vangelo, direi che molti cristiani sono atei, non perdonano. Perché invece proprio il volto del cristiano è questo, diceva Sant'Agostino: il cristiano è un perdonato che perdona. E allora non so che perdonare è un cammino difficilissimo, ma è importante mettersi alla scuola di Gesù, accogliere il suo spirito, lo spirito d'amore, lo spirito santo, mettersi alla scuola di qualche maestro, di qualche testimone, perché è troppo importante saper perdonare, perché questa è un'autostrada per essere, per restare cristiani. Allora, proprio come conclusione del punto, ecco, ci mettiamo alla scuola di Giuseppe Soffiantini. Ecco, la sua confessione riguardo al suo sequestro: è stato sequestrato per 237 giorni, contiamo, 237, perché i mesi che sono. Scusate, scrive, ma il punismo è una cosa, il perdono un'altra cosa. C'è una bella differenza. Ve lo dice uno che ha passato 8 mesi nella cella della morte, 237 giorni di lotta totale per difendere la propria vita e la propria dignità, appesi a un filo sottilissimo, ogni ora, ogni minuto. Uno che è sopravvissuto, che ora è libero, ma che non si sente un eroe, né per aver resistito al male, né per aver perdonato il male. Piuttosto direi, prima affermazione che mi interessa regalarvi, solo un miracolato, una persona normale che crede nel trascendente, che in Dio ha trovato la forza di resistere e di perdonare. Il sequestro è l'esperienza terribile, fisicamente e moralmente. Rischi di perderti per sempre, anche se ti liberano, anche se torni ai tuoi affetti, alla tua famiglia, agli amici, alla tua. Secondo passaggio, c'è un solo modo per tornare veramente liberi: perdonare chi ti ha fatto un male così tanto. Altrimenti, incatenato senza speranza all'odio, al rancore, al desiderio di vendetta, diventi carcieriere di te stesso. Terza e ultima affermazione, secondo me la più affascinante. Ma la forza di resistere e di perdonare non nasce da nulla. Ho pregato tanto, notate, ho pregato tanto. Quando noi, tanti di noi, pregano poco, ho pregato tanto in quei 237 giorni di anticamera della morte. Ho scoperto un'intimità con Dio. Intimità con Dio, quanti di noi fanno questa esperienza della intimità con Dio, che mi ha aiutato molto. Dio, perdono, realtà concrete, mica parole. Dio, perdono, realtà concrete, mica parole. Un prodigio possibile solo da lui. Basta. Dio perdona, Cristo perdona, il cristiano perdona. Il volto del cristiano è un perdonato che perdona. Forse qualcuno di noi su questo punto è rimasto ancora ateo.